Ieri sulla fine si diceva che la misericordia è lasciarsi riconciliare, quindi ricevere la misericordia da parte di Dio vuol dire unire le due rive, i due cuori, il cuore di Dio e il cuore dell'uomo, e così da poter diventare una cosa sola. E proprio perché il cuore dell'uomo, che è capace di male, è il male che ognuno di noi compie, anche se tante volte non ne abbiamo la coscienza, e chissà, forse probabilmente anche per fortuna e grazia di Dio, compiamo sempre un abisso di male. La misericordia di Dio, che è infinita, va a colmare questo abisso di male che ognuno di noi fa. Quindi ecco perché siamo tutti meritevoli di condanna, ma è per un atto d'amore, di misericordia di Dio, noi siamo salvati. Ecco, allora il nostro Dio riempie il vuoto che facciamo dentro di noi. Ecco, ieri sera vi dicevo anche, ognuno di noi è portatore di un cuore che sanguina a causa del male che facciamo e anche a causa del male che facciamo agli altri, e il nostro Gesù appunto riesce a colmare, e il suo amore è così grande, così infinito, che non guarda la finitezza dell'umanità, ma riesce a donare in abbondanza perché si sia capace di restituire la misericordia, l'amore, e vivere da uomini e donne riconciliate. L'abbondanza di Dio non è mai fine a se stessa. Da una parte c'è la bellezza di un Dio che è capace di dire quanto è infinito. Diceva Suor Faustina, diceva nessuno, cioè in una rivelazione di Gesù che parla a lei, gli dice: nessuno può misurare quanto è grande il mio cuore, nessuno ha potuto misurare la grandezza della mia misericordia, perché la misericordia di Dio è infinita, è più grande dei cieli dei cieli. Se l'infinito è ancora, la misericordia va ancora di più, usando queste iperbole in questo modo. Ecco perché la misericordia di Dio diventa, e vi dicevo, siamo rimasti ieri sera dicendovi che è come un po' olio profumato, come balsamo, come una carezza che il nostro Dio riversa nei nostri cuori feriti, che sanguina, e ce lo causiamo da noi. E allora il nostro Dio viene come una carezza, ma è più ovviamente una carezza, un modo delicato di parlare, e riempie il nostro vuoto, questo abisso di male. Oggi, facendo un passettino in avanti, c'è una parola molto bella che si parla della misericordia, o se volete proprio della misericordia, nel linguaggio ebraico della Bibbia. Spesso avete sentito dire che quando si dice della misericordia si chiamano le viscere, richiama la parte intima. Quando gli ebrei parlano della compassione, che spesso anche nel Vangelo di Gesù richiama alle viscere di miseria, alle viscere proprio del grembo di una donna, per far riferimento al modo di amarci di Dio. Noi usiamo spesso, quando si parla dell'amore, si parla del cuore, ma il cuore è una cosa cosiddetta più occidentale di noi, diciamo, che viene poi anche dalla traduzione dal latino, che poi lo vedremo forse domani, sul discorso della misericordia. Ma il termine suo è Rahaim, che richiama proprio il grembo materno. Ed è, sapete, mi voglio soffermare su questo, perché quando Dio ci ama, il grembo materno è un grembo che genera la vita. Allora, rifacendosi riferimento alla misericordia, e la misericordia di Dio è sempre una realtà che genera vita nuova, ci fa nuove tutti i giorni, ogni momento. In questo è collegato, se volete, anche la prima lettura di Isaia, come anche la parola di Dio è una parola che genera a vita nuova. Non c'è una parola che scende come la pioggia e la neve, scendono giù e fanno fecondare, germogliare, danno seme e danno da mangiare, la parola di Dio corrisponde alla misericordia, quasi a dirci che non c'è una parola di Dio che noi ascoltiamo nella Bibbia, anche quella più scandalosa, che non sia contenuta la misericordia di Dio verso l'umanità. Poi, chi non conosce Dio, a volte ci sono delle parole che possono anche scandalizzarci, ma questo è legato alla nostra poca conoscenza delle cose di Dio, del cuore di Dio. Non c'è una parola del Vangelo o della Bibbia, dell'Antico Testamento, diciamo Vangelo per semplificare, che non contenga la misericordia, perché ogni parola ci genera a vita nuova. Come la misericordia ci genera vita nuova, ecco perché soffermarmi sulla misericordia come il termine spesso usato ebraico, il grembo di donna, un grembo che sa generare. La misericordia è capace di farci, restituirci a vita nuova, e quando l'uomo sciupa la sua esistenza a causa del peccato, Dio interviene sempre con un atto d'amore. È una generazione continua. Ho citato Sor Faustina perché è una santa della misericordia, e quando lei vede fuoriuscire, noi lo vediamo attraverso l'immagine dei colori, no? che fuoriescono dal cuore, che poi non è altro che dal costato di Cristo, si vede il colore bianco, il colore dell'acqua, il colore del sangue, che è il battesimo e l'Eucarestia. Non c'è gesto di Dio, non c'è un intervento di Dio che non ci sia una generazione. Allora, mentre noi, quando ragioniamo dell'amore e ragioniamo del cuore, e infatti abbiamo una grande confusione perché nel cuore ci abbiamo messo di tutto, in realtà quando la Bibbia ci parla dell'amore di Dio, e se volete l'amore è vero quando sa generare, non esiste un amore fino a se stesso, non esiste io ti amo perché ti amo, questo solamente per compiacerci. Infatti quando poi si smette cosiddetto di amarci, che si fa? L'amore è vero quando genera. E non a caso l'amore è vero quando genera, e dove si manifesta tutta la portata della misericordia infinita di Dio? Quando sa perdonare, sa unire magari due vite, due persone che hanno bisogno di fare pace, di riconciliarsi. Ieri sera si parlava di costruttore di ponte, non di distruttore di ponte. È lì che si manifesta il vero amore. L'amore, quindi, quando noi lo usiamo, noi dobbiamo forse imparare di più a essere attenti alla parola di Dio. Genera. Quando dici di voler bene ad una persona, tu lo fai diventare nuovo, gli ridai nuova vita, lo riporti all'esistenza. Ecco perché nella dimensione cristiana non esiste e non può avere cittadinanza il non perdono. Non ha cittadinanza avere delle antipatie, non ha cittadinanza a prendere le distanze dalle persone, perché non appartiene alla dimensione di Dio. Siccome Dio è amore, che diventa misericordia, diventa perdono, e quindi unisce le persone, io amo te solo quando ti so generare, ti so far diventare nuovo, ti do una che no, non è una possibilità. Mentre noi, quando, se ci fate caso, quando perdoniamo, qualche volta perdoniamo ma ci resta sempre un po' di rancore, un po' di astio, un po', ecco, in Dio non c'è tutto ciò. In Dio c'è questo, ecco perché è un'esplosione dell'amore di Dio che non vede, che continuamente fuoriesce dal costato di Cristo, che noi lo celebriamo durante la messa. La messa è sempre il luogo della riconciliazione, è sempre. Sarebbe bello, anche quando difficilmente, purtroppo si vedono anche a volte anche nelle famiglie, quando magari fanno pace fra fratelli o fra marito e moglie o fra le persone, venire a celebrare la messa. Perché il luogo della riconciliazione, dove si manifesta pienamente la misericordia, in primis è il battesimo, in primis. Certo c'è la confessione, ma dove c'è l'effusione di sangue? È nell'Eucarestia. Quando fate pace, quando anche litigate fra di voi, tornate qui a celebrare, andiamo a celebrare la messa. Non ho mai visto, in 30 anni che sono con voi, qualcheduno che abbia fatto celebrare una santa messa per la riconciliazione fra fratelli, per i nostri morti. Sì, che hanno bisogno della pace eterna, non ci piove. Qualche volta per i figli, per il marito no, mai. Per i figli sì. È vero? E perché? Per la riconciliazione. Perché non chiedere preghiera, messa per la riconciliazione? Perché ci sia un'effusione ancora una volta, perché il nostro Dio è gioioso quando può donare il suo sangue, che non altro che l'amore grande che possa essere riversato nella nostra esistenza. Perché? Nella dimensione di Dio, ripeto, non c'è posto, non c'è luogo, non c'è cittadinanza dove ci sono discordie, dove ci sono dissidi, dove non c'è comunione. Ecco perché la parola è importante. In questo, cos'è che esprime bene allora? Dobbiamo dar ragione a volte ai sentimenti delle nostre madri quando parlano di un amore materno, perché ha qualche cosa che rassomiglia a Dio. Poi purtroppo anche l'amore di una madre, siccome è corrotto dal peccato, a volte si sa sciupare, ma in Dio ha inserito dentro il grembo di una donna la possibilità di generare la vita nuova, ma quella vita non è solamente la vita biologica. Tutti siamo chiamati a essere madri nell'amore. Quando tu ami, generi. Noi viviamo tutta una dimensione di piacere, abbiamo ridotto l'amore come un piacere, in realtà l'amore genera. E la generazione, sapete, ha un costo da pagare, un prezzo che è frutto di sangue e acqua. Se è un parto, non c'ho da insegnare soprattutto a chi è padre e madre il significato della generazione. E questo in Dio avviene tutti i santi giorni. E allora questo Dio che ci comunica questo amore, non con la riserva mentale, non che perché dopo magari si ricorda del male che abbiamo fatto, perché a volte succede, sì, io ti perdono, però poi le cose non dimentichiamo. No, no, il nostro Dio è felice e contento, desideroso di far percorrere questo fiume d'amore, come questo solco d'amore. Ieri parlavo di questo solco d'amore, che Dio vuole lasciare una traccia profonda nel nostro intimo. Perché? Perché si possa godere, gioire di questo amore di Dio. Proprio perché il nostro Dio è capace di amarci con questa modalità, partecipare della misericordia di Dio che passa attraverso la riconciliazione con Lui e con gli altri vuol dire dare la possibilità. Ci dice una cosa bella che vorrei che noi sapessimo valorizzare un po' di più, perché l'idea, come dicevo ieri, è quello di valorizzare e dare bellezza all'amore, alla misericordia, alla riconciliazione che il Signore ci offre. Dio smette di dare importanza al male fatto e dà valore al bene che ti può infondere dentro di te. Mentre noi, quando ci guardiamo, anche quando parliamo all'interno delle nostre relazioni, notiamo sempre e sottolineiamo il male. Quando Dio interviene, vuol dire che il peccato che hai fatto non lo conta più. Che bello! Non esiste più, non gli dà significato. Dio non guarda il peccato, ma Dio guarda la possibilità di poterci amare, di poterci generare. Mentre noi abbiamo bisogno delle scuse, abbiamo bisogno di riparlare, abbiamo bisogno di chiarezza. Avete visto quando il figlio al prodigo torna a casa, trova due braccia aperte, che è l'amore. L'amore di Dio è manifestato in una maniera stupenda in quella parabola cosiddetta della misericordia, perché non dà valore al male fatto dal figlio, al peccato, alla miseria dell'uomo. È importante quello che il padre può comunicare. Il padre comunica che cosa? Il desiderio della salvezza del figlio. Il figlio è a casa. Allora quando noi vogliamo davvero amare una persona, decidiamo di amare, non puoi stare a sottolineare il passato, quello che ha fatto, quello che ieri. Quello che è importante è qui, e noi sacerdoti ci dicono sempre, quando una persona viene a confessarvi, il fatto stesso che sia avvenuto non è già ha fatto tantissimo, a meno che non lo si faccia in modo pasqualino e natalino, così tanto per quello onestamente serve a poco. Ma quando uno si mette in cammino, intanto perché ha già ricevuto la forza e la spinta dello Spirito Santo di andare incontro a colui che Cristo ha scelto per donarmi la sua misericordia, ma soprattutto è il segno che non si deve dare, dice non date mai valore al peccato. Infatti a volte quando ci domandano, ma ci fa le domande, chi è un po' più vecchio, a volte il sacerdote faccia le domande, ma che domande ti devo fare? E non ti devo fare le domande per scoprire il peccato, no? È un'esigenza tua di metterle nelle mani di Dio, ma perché il nostro Dio ha uno scopo solo, quello di amarti, abbracciarti e riempire l'abisso di male, perché ogni peccato è un abisso di male, questo non lo dobbiamo dimenticare. Ma si sottolinea, Dio non sottolinea che male mi hai fatto, confessando anche in questi giorni, sottolineava un marito che la moglie l'aveva ferito, sì però mia moglie mi ha ferito, o viceversa, questo non è amore. Forse dobbiamo imparare di più ad amare secondo il cuore di Dio. Il nostro Dio non ci ha mai rimproverato, tu mi hai ferito. Mai, non c'è. E vi ricordate che noi lo leggiamo sempre la Domenica della Misericordia, quando Gesù si manifesta agli apostoli e gli fa vedere le mani e il costato pieni di gioia e gli dice pace a voi, ma non gli fa vedere quello che mi avete fatto, ma gli dona la pace. Le ferite ci sono e dona la pace. Il nostro Dio non ha mai rimproverato, guardate da tutte le parti. Mai. E allora perché nelle nostre relazioni è un continuo additarci l'uno contro l'altro del non bene, non dico del male, del non bene, non abbiamo fatto abbastanza? Ma se c'è un briciolino d'amore, se c'è un briciolino di questo amore che è il riverbero, questo scorrere del sangue, dell'amore di Cristo che scende giù dal suo cuore, dal suo costato, che è riversato su di te, che bello. Ma guarda di godere la bellezza di avere accanto, di poter riamare questa persona se ha la possibilità di lasciarsi amare. È una generazione continua da parte di Dio, non è un puntare il dito, un additare. I padri nel deserto dicevano una cosa molto interessante, proprio perché il nostro Dio non fa caso al male che facciamo, però lo sente nella carne, Cioè il peccato che io e voi facciamo, Gesù lo sente nella carne, giusto? Lo sente così bene, non ha bisogno che lo sente chiaro e forte. I padri però, dice, del deserto, perché erano uomini santi di Dio, diceva, quando tu hai fatto un peccato, hai fatto uno sbaglio, dice, me lo leggo, dicevano, non appesantirti del tuo peccato di ieri, neppure con la scusa di fare penitenza, perché saresti sempre lì a mettere al centro te stesso e non il perdono. Non metteresti in centro l'amore misericordioso di Dio. Anche quando a volte avete visto quando ci si batte il petto senza di colpa e non c'è il Signore lì. Tu non dai valore all'amore di Dio. Tu vuoi essere te al centro dell'attenzione con i tuoi sensi di colpa, con il batterti il petto. No, assolutamente no. I padri del deserto hanno vissuto nel 300. Il fondatore del monachesimo, per farvi capire, è Sant'Antonio Abate. Gli sbagli che abbiamo fatto, e come dicevo in questi giorni ad una persona, e anche quando noi correggiamo una persona, se avesse sbagliato anche una cosa grave, una volta si può dire, due, ma la terza no. Perché nessuno di noi ha il diritto di ferire un'altra anche se avesse sbagliato nei tuoi confronti. Noi siamo abituati invece sempre a rigirare, che volete? Cosa volete? O cosa vogliamo? Perché dobbiamo rigirare sempre nella carne il peccato dell'altro? Se sono marito e mi ha tradito la sposa, o viceversa, se sono amico, se sono prete verso di voi, quando me l'hai detto? Se sono umile ti dico grazie, se sono pieno di me girerò le spalle e magari, vabbè, peggio per me, me l'hai detto, grazie, mi hai dato l'opportunità di vedermi agli occhi di Dio. Poi basta, poi basta. Non abbiamo il diritto di togliere la dignità, il rispetto alle persone. Anche quando hanno sbagliato, il fatto che abbiano sbagliato, tu non puoi umiliare le persone attraverso i loro sbagli, perché il nostro Dio non lo fa. Il nostro Dio sono le braccia aperte e non ti dice nulla, che fa festa. Guardate che abisso, come lo stile di vita che spesso noi conduciamo, e magari poi si pensa anche di avere ragione, ci si nasconde dietro le ragioni umane, ma lo stile di Dio è proprio bello. È proprio bello questo modo di amare di Dio, che noi dobbiamo chiederlo continuamente: Signore, educami al tuo amore. Proprio perché la misericordia di Dio ci genera a persona nuova, vuol dire che io, quando ogni peccato, sono una persona morta. San Paolo parla spesso di riscatto, ma non è una cosa, perché parlare della misericordia, la riconciliazione, vuol dire parlare di Dio completamente, ma è chiaro, io vi do alcuni spunti. Si potrebbe dire, se tu sei morto, avete visto quando siamo proprio giù, perché la nostra vita a volte è sbagliata, e chi non sbaglia? E allora ti arriva il Padre Eterno, è un po' come, ora vedo il Bertino in fondo, meccanico, mette la chiave nel tuo cuore, riaccende il tuo cuore e ti fa ripartire. Magari c'è qualche cosa che non va, ti dà una sistemata, dai, e ti fa ripartire. Il nostro Dio ci dà la sua amore, la sua misericordia per farci ripartire, per farci riprendere un nuovo slancio. Avete visto, a volte ci sono questi luoghi dove magari curano anche gli animali, a volte che sono magari ferite, che so, viene in mente qualche uccellino, che sono sanate magari le ali, e gli dà la possibilità di nuovo di volare. Che bello, il nostro Dio ci dà la possibilità di volare, di riprendere il volo, di riprendere il cammino, perché la misericordia di Dio è rimetterci in cammino. Se siamo nuovi, se siamo un bambino, non vede l'ora, ora abbiamo qualche bambino, appena hanno la possibilità incominciano a camminare, appena hanno l'opportunità, a noi quando ci è dato l'opportunità di essere nuovi, ci si mette in cammino. L'uomo che riceve l'amore e la misericordia di Dio non sta mai fermo, è sempre in cammino. Il cammino è il cammino del cuore, il cammino della fiducia, il cammino della generosità. Ieri abbiamo visto il Vangelo delle opere di misericordia, è un cammino che va verso ogni povertà. La misericordia, appunto, è come la pioggia e la neve. Quando, ecco perché San Paolo diceva il mercoledì delle cene: lasciatevi riconciliare. Ma perché perdere tutto sto ben di Dio? Perché perdere l'occasione? Vivere da morti quando c'è la possibilità di essere in vita, vivere da persone che mettono le ali, che hanno la gioia nel cuore, quando e invece perché privartene? Hai la possibilità di essere riempito la tua miseria umana, e il tuo male il Signore lo cancella. E noi aspettiamo a domani, perché aspettiamo domani invece quando io posso ricevere questa grazia di Dio? Perché? Cioè, a livello spirituale è una stoltezza, è una mancanza di sapienza del cuore. Io questo ben di Dio aspetto a domani. Che cosa deve fare il nostro Dio per farci capire quanto è grande il suo amore? proprio perché il nostro Dio è in questo, ha queste caratteristiche, non smette mai di infondere vita. La misericordia di Dio, diceva appunto Madre Teresa, sì, ma scusa, Faustina, è la più grande di tutte e non la si può misurare. Quando nel libro di Giobbe il Signore discute con Giobbe perché vuole delle risposte, perché vuole risposte al suo dolore, alla sua sofferenza, e poi si mette a discutere, a un certo punto poi il Signore gli dice: bene, se tu sai le cose, ma perché non cominci a misurare gli abissi del mare, le altezze del cielo, cominci a contare le stelle, comincia, se riesci. Anche se noi siamo nel tempo della scienza, ancora non sappiamo, conosciamo alcune cose. E allora, dopo che Giobbe ebbe questa cosiddetta discussione, il Signore provocò un uomo che era buono, era giusto, era un uomo di fede. Poi Giobbe disse: Signore, ho capito una cosa, che d'ora in avanti mi devo tappare la bocca, devo stare zitto, perché l'uomo non è capace di comprendere la grandezza di Dio. Non parlo più, taccio. Davanti, avete visto quando succedono dei casi che a noi ci sembrano mostruosi, brutti, anche intorno a noi, a volte si ascoltano in televisione, una delle prime cose che non ci mette subito in difficoltà: come si fa a perdonare questa gente? Come si fa? Questo è una delle cose che scandalizza, perché noi vogliamo misurare, questo è un modo per voler misurare dove deve arrivare l'amore di Dio, la misericordia. Noi vogliamo misurarle con i nostri strumenti, con la nostra intelligenza, con la nostra fede. E quando poi il nostro Dio è capace di perdonare in abbondanza fino anche il più incallito dei peccatori, com'è possibile? Le domande, io dico stupide, ma non a volte, ma quello lì sarà all'inferno sicuramente dopo tutto quello che ha fatto. Se è il mafioso della situazione, l'assassino della situazione, l'Hitler, diciamo, della situazione, sarà o non sarà all'inferno? Ma che ce ne frega a noi? A noi ci interessa di avere il stesso cuore di Dio. E il cuore di Dio è un cuore che ha dato il suo sangue, il suo amore, che ha voluto che anche il peggiore uomo che sia esistito sulla faccia della terra, il più tremendo, è tutto, anche per lui il Signore ha versato il sangue, anche per Giuda ha versato il sangue. Allora noi dobbiamo solamente desiderare che ogni uomo sia salvo. Non chiedetevi mai, perché se no vogliamo misurare quanto è grande, dove arriva la misericordia di Dio, ma è la nostra vita, noi lo vogliamo calcolare. Non siamo uomini e donne di fede, ci perdiamo un'occasione grande e perdiamo l'opportunità di partecipare. Per questo la misericordia di Dio è sempre scandalosa, come lo è stata scandalosa per il fratello che era a casa e quando torna quello che aveva sbagliato si scandalizza, ce l'ha a morte col babbo. Ma come? Per lui tutto questo, per me nulla. Quando c'è in azione la misericordia, anche quando nelle nostre famiglie a volte c'è un padre o una madre che ha uno slancio d'amore verso un figlio, genera sempre gelosia. Pensateci bene, anzi non ci avete pensato, perché succede a casa vostra tranquillamente. Mai una volta babbo. Vorrei raccontare una cosa molto semplice, ma non per raccontare di me, ma per lo Spirito Santo. Tempo fa mia madre mi chiese, era sempre a casa, mi chiese un consiglio sui soldi, famosi soldi, e io gli dissi: ma i soldi sono tuoi ed erano di mio padre, quindi è roba tua, fanne quello che vuoi. Io ricordo, forse qualcuno l'ha già sentito, che in quel giorno mia madre ha pianto e ha detto: sono contento che tu mi hai dato questa risposta, perché mi sembra di sentire tuo padre, perché tutti gli altri dicono: dai, ha visto, dice, c'hai questi soldi, dividiamoli. E io gli dissi: no, sono tuoi, sei te, ne fai quello che vuoi, ma non è importante, nel senso, quello che è importante è a volte gioire se di una persona può, se un padre o una madre ha uno slancio particolare verso un figlio, Perché tu ti scandalizzi? Se il nostro Dio è misericordioso verso di me, continuamente, che sono prete, che tutti i giorni, ma con tutti i preti, proprio perché abbiamo una responsabilità immensa e ha una misericordia ancora più grande verso di voi, se il nostro Dio è capace di perdonarmi tutti i giorni, perché prima di andare all'altare il Padre Eterno mi perdona perché io sia degno di celebrare il suo mistero e mi perdona quando devo annunciare la parola a voi, perché voi non siete felici e contenti? Perché dovete essere, mettete in dubbio sempre, perché quando mettete in dubbio me, ma dico me che sto parlando io a voi, ma potrebbe essere qualunque altra persona, voi dubitate della misericordia di Dio. Il nostro Dio ci vuole un cuore pacificato, dove c'è nel nostro cuore una pace intima che possa raggiungere il tuo cuore, ma anche il cuore delle persone che tu incontri. Il Vangelo, chiudo con un piccolo pensiero sul Vangelo di oggi, visto che è il Padre Nostro, che parla anche del perdonare tutto. Quando noi vogliamo invocare la misericordia di Dio, a quale preghiera diciamo? Si rivolge al Padre. Quando c'è una difficoltà, quando c'è una guerra, quando c'è una pandemia, quando c'è una grossa malattia, e quando c'è anche un lutto, io quando c'è, vado a volte davanti a un defunto che prego il Padre Nostro, chiedo sempre che il Signore abbia misericordia. Mi rivolgo sempre col Padre Nostro, come ci rivolgiamo tutti, perché il Padre è la misericordia. E la misericordia è nei cieli e non solo è nei cieli, ma quel Padre che è nei cieli, che ci insegna Gesù, è venuto, si è incarnato in mezzo a noi. La misericordia non è altro che la roba del Padre, che il Padre ha inviato Gesù a donarcela. Per questo invocare il Padre Nostro e chiedere sempre che si sia gente in pace fra di noi, riconciliata, che la misericordia sia di casa. Misericordia non è altro che l'amore che ci genera il Padre Eterno. Grembo di donna. Voi dovreste, le donne dovrebbero, presenti, dovrebbero essere veramente grati del dono della maternità, perché nella maternità non è il fatto di avere o non avere figli, uno o dieci figli, ma è il segno che nel dono della maternità che ha dato alla donna, ci ha dato un segno tangibile dell'amore di Dio. E se io sono uomo, che sono sposo, che ho accanto una donna, o anche se non lo fossi come me che sono prete, devo essere contento che il nostro Dio ha scelto come segno della sua misericordia il grembo di madre, il grembo di una madre, l'ha scelto come esempio. E tutte le volte che allora noi generiamo un figlio, pensate, è come generare nuovamente il mondo a vita nuova. Ogni figlio che nasce nel grembo di una donna è il segno della misericordia di Dio che si rinnova. Purtroppo, siccome noi vediamo i figli come roba nostra, non li guardiamo più con gli occhi di Dio. E invece ogni bambino, anche i vostri figli che sono più piccoli, è la misericordia di Dio in mezzo a noi. E quando noi guardiamo bambini, quando sentiamo la sua voce, dobbiamo sentire che è bello. Il Signore anche oggi ci ha generato a vita nuova.